I rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, o RAEE, sono rifiuti di tipo particolare, che consistono in qualunque apparecchiatura elettrica o elettronica di cui il possessore intenda disfarsi perché guasta, inutilizzata, obsoleta e quindi destinata all'abbandono. Prima di essere rifiuti, però, erano nostri fedeli compagni di vita, anche per tanti anni, nonostante la forzata fame di novità e soprattutto l'obsolescenza programmata. Pensate al cellulare, che portiamo sempre in tasca, o alla PlayStation 1, consumata a forza di ore di gioco, oppure all'autoradio che smontavamo e rimontavamo ogni volta che salivamo in macchina. Ecco, quando ce li portiamo dietro, quando ci viviamo assieme, dentro e attraverso la nostra vita fisica e digitale, questi oggetti poi, alla loro pensione, accumulano una serie di storie da raccontare. Alcune sono incredibili, folli, altre minuscole. Tutte, però, valgono la pena di essere raccontate. Ed è proprio questo che fa Radio RAEE. Nella puntata di oggi parliamo dell'Amazon Kindle 4. È una serie di lettori di ebook commercializzata a partire dal 2007. La loro caratteristica è lo schermo a e-ink, inchiostro elettronico. L'avrete visto, sembra carta, consuma pochissima energia e non stanca gli occhi. È stato realizzato il brevetto negli anni 90 da due laureandi del MIT e funziona grazie a delle microparticelle in cui sono racchiusi pigmenti bianchi e neri su due lati e si passa da una configurazione all'altra a seconda della carica elettrica a cui vengono sottoposti. Quindi di fatto questi schermi consumano energia solo quando si cambia schermata, non a mantenerne una. Il mio modello era la quarta generazione. Aveva un display grande come quello di un telefono attuale, però il formato è circa quello di un libro tascabile, immaginate un libro della Sellerio. Le grosse cornici infatti aumentavano la sua dimensione, non riusciva a entrare in tasca. Come vi dicevo prima, non consumava energia nel mantenere un'immagine, e infatti in stand-by mostrava immagini tipo stampa caratteri, matite, calamaio. Questo nella mia versione, infatti c'era anche un'altra versione con la pubblicità. Sì, un lettore di libri con la pubblicità di Amazon inclusa. Una cosa, penso, inaccettabile per moltissimi. Non conosco molte persone che abbiano comprato la versione con la pubblicità. C'erano tasti laterali per cambiare pagina e tra l'altro simmetrici per destra e mancini, frecce per fare tutto il resto e poi addirittura il wifi che permetteva di scaricare libri dallo store online, cosa che io non ho quasi mai fatto, e perdona mia madre per mi videlocca, e addirittura una funzione di browser che permetteva di navigare su internet. Non funzionava benissimo, dato che il processore non era abbastanza potente e lo schermo non si prestava, tant'è che era in una sottovoce del menu chiamata prototipi sperimentali, che sapeva molto laboratorio fantascientifico. Parte 1. Soli, insieme. Ho conosciuto Bea in una vacanza al mare e sono subito rimasto incantato dalle sue lentiggini che apparivano al sole, dai suoi occhi chiari e da quella pelle così chiara da essere quasi opalescente. E tra l'altro contrastava tantissimo con i suoi capelli invece scurissimi. Era riservata, schiva, diciamo che non mi cagava molto. Quindi è diventata l'obiettivo perfetto per le mie fantasticherie e per la tipica idealizzazione a cui sono solito sottoporre le vittime del mio innamoramento. Dopo una breve ma instancabile corte, però, cede alle mie avance e torniamo dalla vacanza come coppia. Così conosco la sua vita e le sue abitudini. Una vita di tanto studio, tanta solitudine, e infatti viveva in una grande casa senza coinquilini, ovvero c'erano delle coinquiline, ma non erano quasi mai presenti. E praticamente passa le giornate, sarà stato che, insomma, eravamo durante una sessione d'esame, ma passava le giornate alternando soltanto uno studio matto e disperatissimo con una lettura spasmodica. Anche di fanfiction, tra l'altro. Questo per evadere da quella grande casa vuota, forse. Ovviamente leggeva e studiava tutto tramite il suo Kindle. Un Kindle che io non avevo mai visto prima. Infatti non erano molto diffusi fino a quell'anno i lettori di ebook. Praticamente io sono un elemento di disturbo nella sua vita. Forse è anche un elemento di colore, non lo so. Però col mio rumore costante, col mio cazzeggio, con le chiacchiere, ecco, quella casa non è più tanto asettica. E però ecco, non ho la certezza di essere così gradito. E specialmente, insomma, cambio tutti quelli che sono i suoi rituali, dato che era abituata a leggere anche a tavola. Viviamo momenti diversi, anche soprattutto nel nostro percorso di studi. Infatti io ero una spensierata matricola del primo anno, mentre lei era già proiettata al post laurea, forse addirittura al percorso post accademico. Ecco, praticamente per passare quei lunghi pomeriggi insieme nelle nostre solitudini, Bea mi convince a comprare anch'io un Kindle. E mi mostra anche dove posso trovare libri di testo e libri romanzi, insomma. Ricordo ancora il sito Library Genesis, questo sito russo, loschissimo, in cui si potevano trovare PDF e scansioni di qualunque cosa, dal libro di analisi 1 fino all'ultimo romanzo di Lucarelli. Adesso, tra l'altro, ho controllato e esiste ancora il sito, anche se non c'è più la possibilità di trovarlo tramite Google. Bisogna accedere tramite direttamente l'indirizzo IP, quindi andate a scrivere 62.74.bla sul vostro browser e troverete questo Library Genesis. Vi consiglio assolutamente di non usarlo perché violare il copyright è una cosa bruttissima. Ok, e quindi passavo i pomeriggi sul suo puff della sua camera da letto mentre lei era alla scrivania a studiare termodinamica, modellistica e molecolare. Io invece leggo Ken Follett, ricordo ancora un mattone di Ken Follett digitalizzato nel mio nuovo Kindle, e anche dei fumetti, ecco, quindi proprio mi sento un bambino mentre lei è grande. Siamo uno davanti all'altro, però non ci vediamo, è come essere delle sorgenti che emettono onde a diverse lunghezze, e come i nostri due lettori Kindle, che comprendono formati diversi, parlano in lingue diverse. E quindi quando finisce il libro, finisce anche la sessione d'esame e ci rendiamo conto che la nostra relazione non ha più tanto senso di esistere. E quindi più o meno consensualmente finisce. Parte 2. Arsenio e Merletti. Facciamo un salto indietro di quasi 10 anni. Siamo nella parrocchia del mio quartiere, nel gruppo post-cresima. Dopo un incontro della domenica, gli animatori, che all'epoca mi sembravano adulti fatti e finiti, ma col senno di poi sono più giovani di quanto io non sia adesso, mi recapitano un copione. Un copione, quindi un foglio A4 con due pagine per foglio stampate, un bel malloppo, spesso un dito e mezzo, in cui c'è una parte minuscola evidenziata. Allora, la parte chiedono di farla a me in questo spettacolo teatrale. Io non so se sono stato scelto a random oppure se avessero visto un qualche spirito istrionico nel mio modo di essere. Fatto sta che dopo qualche titubanza accetto e quello diventerà il primo spettacolo di una lunga serie. Con gli anni, col tempo, diventiamo un vero gruppo. Un po', diciamo, gli outlier dell'oratorio. Siamo diretti, per darvi un'idea, da una regista metallara che viene a messa con le magliette degli Iron Maiden. Stavo pensando, cercando di ricordarmi se fosse mai venuta con le magliette di Dio a messa, perché avrebbe fatto molto ridere. Ovviamente intendo Ronnie James Dio. E ci riuniamo tutti i martedì in questo cinema teatro sotto una grande chiesa dell'Ottocento. Ogni anno praticamente riusciamo a mettere su un nuovo spettacolo, tra quelli tutti nostri e quelli invece in cui coinvolgiamo la comunità per fare uno spettacolo chiaramente a tema religioso. Io esordisco con una particina appunto in Gli innamorati di Goldoni e ci fu questa memorabile scena, diciamo il mio esordio nel mondo teatrale, della botola. Praticamente io non sono molto alto e a 14-15 anni ero ancora meno alto. Quindi ho avuto questa idea durante le prove. Per l'ingresso in scena del mio personaggio, un vecchio servitore, avevo pensato di utilizzare una botola per entrare in campo. Quindi sono stato nascosto per 25-30 minuti sotto una botola aperta nel centro del palco, attendendo di fare il mio ingresso in scena. Immaginate in primo luogo il pericolo di questa cosa, perché chiunque sarebbe potuto crollare dentro la botola sopra di me. E poi anche l'ingresso in scena, in cui mi sono proprio arrampicato e sono spuntato fuori da sotto il palco con questi capelli resi bianchi utilizzando il borotalco, che con i movimenti di arrampicamento proprio emettevo una nuvola bianca dalla mia testa. Insomma, lo spettacolo però va bene e quindi ci prendo gusto e pian piano, particina dopo particina, prendo confidenza sul palco. E stare lì sotto, al caldo degli riflettori, davanti al pubblico, a sentire le battute e a sentire la risposta del pubblico alle nostre battute, diventa proprio uno spasso, un'abitudine. E un bisogno proprio, forse anche qualcosa di terapeutico, cioè riuscire a parlare ad alta voce e dire una battuta mi consente poi di riuscire a dire quello che penso, anche le cose più difficili, senza, ecco, magari scoppiare a piangere o senza bloccarmi. Le commedie si susseguono e dopo Goldoni passiamo ad Agatha Christie, di cui facciamo Trappola per topi, finché non arriviamo a Frank Capra, Arsenico e Vecchi Merletti. E per un errore di spelling, questo Arsenio e Merletti ci dà il nome e quindi diventiamo ufficialmente la compagnia teatrale Arsenio e Merletti. Nel corso degli anni si forma questo zoccolo duro di 4-5 elementi che costituiscono il nucleo fondante della compagnia. E però si alternano ovviamente, dato che gli spettacoli richiedono molti molti più attori e anche comparse, tantissimi rimediati e curricolati, tra caratteristi e improvvisati, tra virtuosi e, permettetemi di citare il maestro René Ferretti, cani maledetti. Mi viene da sorridere, mi viene proprio da sorridere al pensiero di quelle tante file di poltroncine blu e a quello spazio che una volta a settimana diventava tutto per noi. Ogni anno era un'emozione aspettare e ricevere la mail col copione in punto doc, per poi vedere quali sarebbero state le parti assegnate. E ancora di più era un'emozione trovarsi tutti attorno a un tavolo in una sala parrocchiale a leggere il copione per la prima volta e ridere, divertirci insieme, interpretandole, facendole, provando a farle nostre, insomma, provando a capirle per la prima volta. Parte 3. Un ultimo spettacolo. Gli anni passano ed io, che ero il più piccolo del nucleo storico, inizio a diventare grandicello e qua si congiungono i due filoni della nostra storia. A poco più di 20 anni iniziamo ad adattare lo spettacolo di Scarpetta, O Medico dei Pazzi. Io interpreto quel personaggio che nella parte cinematografica, nella versione cinematografica, venne interpretato da Totò, quindi immaginate quanto poco mi sentissi all'altezza. Abbiamo realizzato molte versioni del copione, dato che l'abbiamo trasportato da Napoli a Bologna e Ciccillo è diventato cecco e l'abbiamo portato dai primi anni del Novecento fino ai giorni nostri. Abbiamo fatto tante annotazioni e c'è chi l'ha stampato 2, 3, 4 volte, modificando poi via via le pagine. Io, però, avevo fatto tutto sul mio Kindle nuovo fiammante. Recitavo scorrendo le pagine del mio lettore, che avevo orientato orizzontalmente in modo da poter leggere tutte le battute perfettamente. Avevo regolato il contrasto in modo da essere leggibile abbastanza anche con il riflesso potente delle luci del palco. Insomma, ero un gran testardo, volevo assolutamente usare il mio giochino nuovo ed ero anche un pochino sborone per mostrare a tutti questo nuova scoperta tecnologica. Nelle scene più concitate, il povero Kindle è volato per vari metri più volte, sempre atterrando integro, a parte qualche graffio. Chiaramente questo era merito del suo display a ink più robusto di quelli normali LCD. All'inizio gli altri attori erano molto preoccupati, Però poi è successo talmente tante volte che è diventata la prassi e quindi ne ridevamo su. Insomma, c'erano tanti personaggi, c'erano tante modifiche che abbiamo fatto, molte facce nuove, e addirittura abbiamo portato un intero bancone da bar in qualche modo sul nostro palco, non ricordo neanche perché, dato che lo spettacolo era tutto ambientato in un albergo. E quindi, ecco, devo dire la verità, non sono sicuro che sia il più riuscito. Probabilmente, però, era il nostro spettacolo più ambizioso. Quello che non sapevamo, però, è che sarebbe stato l'ultimo. Infatti, qualcuno è stato preso dagli impegni lavorativi, qualcun altro da quelli coniugali, qualcun altro si è allontanato dalla parrocchia. Insomma, non sapevamo che non ci sarebbe più stata una commedia della compagnia Arsenio Merletti in quel piccolo teatro parrocchiale. C'eravamo, lasciatemi un po' prendere dal sentimentalismo, c'eravamo ammalati di quella malattia che si chiama diventare grandi. Le uniche tracce digitali dei nostri primi spettacoli sono sul mio vecchio canale YouTube e ci sono outtakes dietro le quinte ed è impressionante leggere sui dettagli del video 12 anni fa. Ci ho provato, però è impossibile ritrovare i copioni che avevamo riscritto. Le nuove battute modificate che sono finite appunto o nello spettacolo, oppure quelle troppo osè che abbiamo ripreso soltanto nei dietro le quinte per noi. Quello che però non sono mai riuscito a fare è stato cancellare dal mio Kindle il file dell'ultimo spettacolo. Quindi scorrendo all'ultima schermata dei miei libri si poteva ancora leggere Il medico dei pazzi, autore, compagnia Arsenio Merletti. Parte 4. I miei ritagli. Poi nel corso degli anni ho usato quel Kindle tantissimo, per leggere in spiaggia, per leggere a casa. E sì, diciamo che un lettore di ebook probabilmente è un apparecchio elettronico, un dispositivo che diventa obsolescente più lentamente di altri, no? Perché alla fine, per quanto possa migliorare la tecnologia, comunque il libro si leggeva benissimo. E comunque era molto ergonomico, la batteria durava settimane, mesi, quindi non avevo la minima intenzione di cambiarlo. Però questo è il RAE più recente di cui vi ho parlato finora e di cui probabilmente vi parlerò, perché mi si è rotto proprio 2 settimane fa. Come ho fatto? Mettendolo in carica con il caricabatterie della sigaretta elettronica della mia compagna. Vabbè, tralasciamo sull'irritazione riguardo al perdere un dispositivo a così utile e così caro, però c'è qualcosa che mi è rimasto di quel Kindle 4, ovvero i miei ritagli. Se avete mai usato un Kindle, sapete che è possibile sottolineare alcuni tratti, alcuni passi che vi sono piaciuti particolarmente dei libri, e poi il lettore li salva in un file chiamato appunto i miei ritagli. Ecco, io non sono uno di quelli che tende a sottolineare i libri, anche perché è veramente poco pratico leggere con la matita, non ne ho voglia. Però sul Kindle era un po' diverso, dato che poi rimaneva tutto in un file aggregato in cui c'era un po' il best of, le frasi che ti erano piaciute di più tra tutto quello che avevi letto. E il Kindle si è bruciato metà lo schermo, praticamente la parte inferiore dello schermo non funziona più. Però il dispositivo si collega ancora al computer e sono riuscito a salvare i miei ritagli. Quindi in questa parte vi leggerò un po' il best of dei libri che ho letto, i migliori estratti dei migliori libri che ho letto sul mio Kindle. Spero che i miei gusti non vi sconvolgano troppo. Iniziamo con questa frase di Tiziano Terzani. Bei personaggi, gente con una tenacia che oggi pochi sembrano avere, distratti come si è da mille impegni, in fondo, non impegnati più in nulla. Questo era di Un indovino mi disse. Passiamo a qualcosa di un po' più leggero. Ho trovato subito una citazione di Stefano Benni, se non erro da Elianto, che diceva che mi entri ed esca dal culo uno scorfano al giorno se non lo conosco. Molto bello. Poi un'altra perla molto delicata, diciamo, di Wuming da 54. Al mondo ci sono due cose che non hanno soluzione: la morte e la figa. L'unica fortuna è che non possono venire insieme. Poi passiamo invece ai miei ritagli dai libri che ho studiato all'università. E questo viene direttamente dal libro Logica a informatica. E dice: l'informatica è nata dalla logica, come Minerva dalla testa di Giove. Io immagino questo professore scrivere Vergara questa frase in cui coniuga cultura scientifica, cultura classica, cioè proprio fighissimo. Poi due righe dopo dice: nei fantastici anni 30 della logica. E io mi immagino negli anni 30, no? Cosa c'era? Il proibizionismo, c'era il grande Gatsby, c'era il Charleston e poi ovviamente la logica. Chiaramente ci ricordiamo tutti le macchine Turing, la tesi di Church, no? Ok, passiamo a una citazione che invece viene da un libro di Sorrentino che si chiama Hanno tutti ragione e dice: sulla morte della domenica pomeriggio non se ne parlerà mai abbastanza. Questa prova generale di fine del mondo, tutte le sacrosante settimane. La domenica pomeriggio il tempo si dilata, diventa un guerriero invincibile. Allora io su questa frase ero molto d'accordo prima di iniziare a lavorare. Adesso praticamente la domenica pomeriggio sono in coma sul mio divano e mi passa anche troppo in fretta. Però ecco, quando non lavoravo ancora mi piaceva molto, mi trovavo molto d'accordo su questo. Passiamo invece a un altro dei miei autori preferiti, ovvero a Daniel Pennac, e a una frase invece su cui sono tuttora molto d'accordo. Stamattina, a Marsiglia, la mia prima sensazione di estate, la rapidità con la quale mi sono vestito. In 4 e 48, slip, pantaloni, camicia, sandali, ecco l'estate. Ho avuto la stessa sensazione stamattina, quando mi sono messo soltanto una camicia leggerissima, e dei pantaloncini corti e i sandali. Ecco, il problema è che adesso è un po' freddino e i piedi gelati. Passiamo invece alla frase successiva. Calvino, le città invisibili. La mente si rifiuta ad accettare altre fisionomie, altre espressioni. Su tutte le facce nuove che incontri, imprimi vecchi calchi. Per ognuna trova la maschera che si adatta di più. Ecco, questa, diciamo, la trovo come una giustificazione di un grande letterato al fatto che io non sia molto fisionomista e quindi per me tutti assomigliano a tutti. Ultima, ma non ultima, Kling, che è, penso, l'ultimo libro che ho completato, Quality Land. E dice: le persone che scrivono il codice, o forse dovrei dire le persone che hanno scritto quel codice, ci vogliono felici, perché la frustrazione è improduttiva e ogni tanto persino pericolosa. Ecco, questo lo dedico alla mia compagna che fa sempre shopping. E risponde però al drone, al protagonista, dicendo: una mia conoscenza, replica il drone, sostiene che a scrivere il codice non siano più le persone, ma solo il codice stesso. È il codice che scrive il codice. Bene, e con questa distopia tecnologica ho concluso i miei ritagli. Ed eccoci arrivati alla fine di un'altra puntata. Devo dire che non me ne sono neanche reso conto, ma ho sforato ampiamente il mio solito limite dei 20 minuti. Spero di avervi intrattenuto. E niente, seguitemi sui social, su Instagram e su Facebook, sono Radio Rai Podcast. Ringrazio ancora Albert per le sue colonne sonore, questa settimana mi ha regalato questo bellissimo piano sognante che mi ha aiutato a tirare fuori tutti questi ricordi. E vi do appuntamento tra 2 settimane. Un saluto dai miei rottami. Bye!